SBS Italian.
E con voi Francesca Rizzoli parliamo questa mattina dell'offensiva turca in Siria, iniziata il 9 ottobre scorso dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump di ritirare tutte le truppe americane dal territorio siriano. Secondo il presidente turco Erdogan, la comunità internazionale deve sostenere gli sforzi del nostro paese o cominciare ad accettare i rifugiati dalla Siria. Così ha scritto in un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal, sostenendo le sue ragioni sull'offensiva militare contro i curdi nel nord-est della Siria. La Turchia ha comunicato: Fahrettin Altun, il capo della comunicazione della presidenza di Ankara, proseguirà la sua operazione militare nel nord della Siria con o senza il sostegno del mondo. E lo farà, pare, anche nonostante le forti sanzioni economiche annunciate dagli americani, che porteranno ad uno stop dei negoziati con Ankara su un accordo commerciale da 100 miliardi di dollari. Sono totalmente pronto a distruggere rapidamente l'economia turca se i leader turchi continuano questa strada pericolosa e distruttiva, così ha detto Donald Trump. Ma nelle scorse ore sono arrivate anche le dichiarazioni dalla Russia. L'inviato speciale da Mosca per la Siria, Alexander Lavrentiev, ha annunciato che Mosca non consentirà scontri tra le forze turche e siriane. Noi della fluida situazione in Siria parliamo questa mattina con il corrispondente da Gerusalemme, Michele Giorgio. Michele, innanzitutto benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Allora, Michele, partiamo proprio dall'inizio. Quali sono innanzitutto le ultime notizie dalla Siria?
Le ultime notizie sono notizie ancora di guerra, così come ha detto Erdogan, cioè che l'operazione militare andrà avanti nonostante la condanna quasi unanime del mondo, e quindi i combattimenti proseguono, l'avanzata delle truppe di Ankara prosegue, anche se per la verità dobbiamo precisare che le truppe vere e proprie di questa operazione che sta conducendo Erdogan sono soprattutto quelle di questa milizia, cioè dell'esercito nazionale siriano, così detto, che è una milizia formata da siriani che però lavorano e sono stati addestrati dalla Turchia. Ebbene, sono soprattutto loro che stanno combattendo contro i curdi, i guerriglieri curdi continuano ad opporre una tenace resistenza all'avanzata di queste truppe agli ordini di Erdogan, mentre l'esercito turco naturalmente agisce soprattutto con la sua grande potenza di fuoco e con la sua aviazione. Quello che è sicuro è che si combatte ancora a Ras El Ain, questa città sul confine tra Siria e Turchia, che insieme a Tal Abyad, che è già stata presa dalle forze agli ordini di Erdogan, rappresentano i due principali centri investiti da questa prima fase dell'offensiva turca. Però accanto alle notizie di guerra e naturalmente delle decine di migliaia di profughi, anche per la verità profughi e sfollati sono circa 250.000 secondo le ultime notizie, appunto notizie anche dicevamo di morti e di feriti, centinaia di combattenti curdi sarebbero stati uccisi secondo Erdogan e secondo l'esercito israeliano, ma sono stati uccisi anche decine di membri di questa milizia agli ordini della Turchia e anche non pochi soldati turchi. Però accanto a queste notizie di guerra ce ne sono anche altrettanto importanti di carattere diciamo più politico e diplomatico, perché sul terreno è avvenuto qualcosa che è cominciato con un accordo politico, e cioè il famoso accordo mediato dalla Russia tra i curdi e l'esercito governativo siriano, tra i curdi e Damasco, che ha avuto un immediato impatto sul terreno, perché alcune località, in particolare Manjbi, questa città a maggioranza curda molto importante sempre nei pressi del confine, sono entrate le truppe di Bashar Assad con la polizia russa, e in questa città ed in altre località adesso vanno avanti dei pattugliamenti della polizia e dei soldati russi che stanno cercando di fare un po' da cuscinetto tra le due parti opposte, tra i turchi e l'esercito siriano e i curdi, appunto alleati adesso dell'esercito siriano, per evitare che scoppi una guerra proprio tra Turchia e Siria, che si vada a dei combattimenti tra queste due due parti. Quindi sul terreno è avvenuto qualcosa di molto rilevante, cioè l'intervento della Russia. La Russia che continua a confermarsi un elemento centrale di tutta questa crisi e probabilmente della sua risoluzione. Laddove gli americani hanno lasciato le loro postazioni, sono arrivati i soldati di poliziotti russi e c'è Mosca che sta portando avanti una trattativa per cercare di arrivare evidentemente ad una soluzione che innanzitutto fermi i combattimenti e l'operazione in corso avviata da Ankara e allo stesso tempo getti le basi per una soluzione anche lungo le linee di confine.
Ecco Michele, soffermiamoci appunto un attimo sulle dichiarazioni da parte della Russia. L'inviato speciale di Mosca per la Siria, Alexander Lavrentiev, ha annunciato che la Russia non consentirà gli scontri tra le forze turche e siriane. La Russia, ricordiamo, è un alleato militare chiave del leader siriano Bashar al-Assad. Ma che cosa potrebbe quindi significare appunto questa entrata in campo della Russia? Abbiamo visto che Erdogan non è intenzionato a fermarsi né davanti alla condanna della comunità internazionale né alle minacce di Donald Trump, che appunto ha annunciato nelle scorse ore pesanti sanzioni economiche alla Turchia.
Ma io credo che un primo esito di tutto questo che è accaduto e anche di questo sviluppo che raccontavamo prima, cioè dell'ingresso in campo delle truppe di Bashar Assad e della Russia, è che sicuramente l'esperienza dell'autonomia curda nel nord della Siria in questo momento è quantomeno sospesa. Cioè se i curdi avevano con l'alleanza con gli Stati Uniti immaginato di poter controllare una porzione, per la verità piuttosto significativa, di territorio siriano e quindi di poter avere una stabile autonomia amministrativa in quelle regioni, adesso invece è un po' cambiato tutto, il tavolo si è capovolto e Bashar Assad è tornato con i suoi uomini e le sue bandiere sul confine, quindi di fronte alla Turchia in territori che in pratica non controllava più da quasi 8 anni, ragion per cui dopo questo sviluppo l'altro che possiamo immaginare è di questa natura, e cioè che i russi cercheranno di avviare una trattativa, casomai non diretta, a distanza tra Ankara e Damasco, che dia alla Turchia la garanzia che non ci siano più forze curde lungo il confine e allo stesso tempo dia a Damasco la conferma di poter rimanere su quei confini, ed evidentemente i curdi dovranno accontentarsi di qualcosa che è molto meno dell'autonomia, della larga autonomia, in pratica quasi uno Stato indipendente che pensavano di poter costituire in questi territori sotto l'ombrello americano. Naturalmente questa è solo un'ipotesi, la situazione è molto fluida, in continuo sviluppo ed è non è facile fare delle previsioni, però è chiaro che quello che è accaduto ha rimescolato le carte e quello che fino a 15 giorni fa esisteva sul terreno, cioè questa sovranità sostanziale dei curdi in quei territori, adesso non c'è più.
Michele, e che cosa potrebbe significare per una regione così delicata come quella medio orientale, sempre in precario equilibrio, una vera e propria eventuale guerra tra la Turchia e la Siria?
Ma al di là della guerra è chiaro che tutto questo che è avvenuto e potrebbe avvenire sta avendo un forte impatto per ciò che riguarda il sistema di alleanze che noi conosciamo in Medio Oriente o abbiamo conosciuto in questi ultimi anni. Quello che possiamo dire è che il disimpegno che Trump vuole degli Stati Uniti dal Medio Oriente è abbastanza visibile, ha già gettato grandi allarme in diverse capitali, a Riyadh in Arabia Saudita e naturalmente anche in Israele, l'altro importantissimo alleato degli Stati Uniti nella regione. Non è un mistero che i dirigenti israeliani siano rimasti alquanto sorpresi dalla decisione del presidente americano di abbandonare i curdi e naturalmente di disimpegnarsi sempre di più in Medio Oriente, perché questo per Gerusalemme, ma anche per l'Arabia Saudita, significa che Trump non ha un polso fermo, non vuole usare il pugno di ferro nei confronti del nemico comune che è l'Iran, che messo alle strette, sanzionato nuovamente dagli americani, era in grande difficoltà, ma adesso si ritrova di nuovo in una posizione leggermente più tranquilla e cerca di riorganizzarsi dopo le tensioni fortissime che abbiamo visto quest'estate e che sembravano dover sfociare in una nuova guerra, soprattutto dopo l'attacco con droni contro gli impianti petroliferi sauditi del mese scorso, che avevano lasciato immaginare a tutti noi una guerra devastante della regione, guidata appunto dagli Stati Uniti. Quindi già tutto questo significa che c'è stato un gran cambiamento, e quando in diplomazia c'è un vuoto, come ben sappiamo, qualcuno cerca di riempirlo, ed è così che questo ruolo lo sta svolgendo sicuramente Vladimir Putin, la Russia, che non a caso ha intensificato tutta la sua attività diplomatica in Medio Oriente. Putin non molte ore fa era a Riyadh, visita anche gli Emirati, due paesi dove la Russia praticamente non aveva alcuna base, con i quali invece Putin intende discutere di alleanze economiche innanzitutto, ma anche politiche e strategiche in futuro, e si sa che la Russia sta cercando con grande impegno di portare Arabia Saudita ed Iran, due grandi nemici, ad un'intesa e ad un allentamento della tensione anche nel periodo medio-lungo. Quindi quello che sta avvenendo è che se continuerà questo disimpegno americano in Medio Oriente, è chiaro che molte storie tenderanno naturalmente a prendere una direzione diversa. Bisognerà capire poi quale sarà l'atteggiamento di Israele, visto che Netanyahu qualche giorno fa, durante le commemorazioni della guerra del Kippur del 73, ha detto: noi ringraziamo gli Stati Uniti per il sostegno che ci offre, ma poi alla fine decideremo noi come difenderci.
Allora, Michele Giorgio, corrispondente da Gerusalemme, noi ti ringraziamo per essere stato con noi anche questa mattina sulle frequenze di Radio SBS.
Grazie a voi.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.